aggiornamento del mese della fisica, prima di chiedere la parola ad Andrea, una piccola comunicazione, anzi è più che altro un invito per questo sabato, quindi dopodomani, 13 settembre alle 21, presso l'osservatorio. In via eccezionale siamo aperti al pubblico senza prenotazione, perché l'occasione è quella della giornata nazionale sull'inquinamento luminoso. Dalle 21 in poi, quindi gli strumenti, le aule e i supporti didattici dell'associazione sono a disposizione per chi vuole mettere occhio al telescopio o avere qualche notizia sulle nostre attività. Quella è anche l'occasione magari per iscriversi, se si vuole partecipare, a tutte le iniziative speciali dedicate ai soci. Questo è l'invito, diciamo, per una maggiore conoscenza. Adesso lascio la parola ad Andrea per la freccia del tempo.
Beh, ovviamente sono molto felice di vedervi ancora qui numerosi, e segno ovviamente che l'argomento, non il relatore, è interessante. Visto che tratteremo del tempo, iniziamo intanto con un quarto d'ora di ritardo, il quarto d'ora accademico. Ecco, solo due parole. Questa sera ci occuperemo del tempo, ma ovviamente parlare di tempo potrebbe portare via un'eternità. Quindi io ho focalizzato l'attenzione sulla cosiddetta freccia del tempo, cioè su un aspetto particolare, su una proprietà particolare che sembra possedere il tempo. Ovviamente ci sono tante altre cose che si potrebbero dire riguardo al tempo rispetto a quelle che vedremo questa sera, e il fatto è che naturalmente il tempo a disposizione non sarebbe sufficiente. Quindi partiamo senz'altro e spero ancora di non annoiarvi. Allora, mi sembra d'obbligo e forse anche un po' scontato però iniziare con una citazione di Sant'Agostino che sicuramente tutti voi conoscerete. Cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a uno che me lo domanda, non lo so più. E forse meglio di qualunque altro pensatore o filosofo, Sant'Agostino è riuscito a sintetizzare in questa semplice frase tutti i misteri che porta con sé il tempo. Il tempo è una cosa semplice di cui parliamo tutti i giorni, diamo un appuntamento, questa sera l'appuntamento era qui per le 9, oppure sappiamo magari quanto dura il tempo di una partita di calcio o qualunque altro fenomeno, però quando poi cerchiamo di penetrare nella natura profonda del tempo, ecco che immediatamente migliaia e migliaia di dubbi ci assalgono e sicuramente non è più tutto così chiaro e semplice come era prima. Quello che cercheremo un po' di investigare questa sera è come mai, almeno apparentemente, il tempo sembra scorrere e scorrere in un'unica direzione. Non si torna indietro, non si recuperano gli anni perduti e fugge giovinezza, come scrisse qualcuno. Anche qui la cosa può sembrare scontata, ma è forse molto meno scontata di quello che appare a prima vista. Vediamo un po'. Beh, innanzitutto la freccia del tempo. La freccia del tempo, abbiamo detto, nell'universo i fenomeni sembrano accadere in un ordine ben definito. E il passato è distinto dal futuro. Ed è distinto dal futuro anche perché le cause vanno ricercate nel passato e le cause determinano certi effetti. E questa è una relazione che non può essere invertita, la relazione di causa ed effetto. Questo allora sembra dividere il tempo in due regioni ben precise, il passato che non è modificabile e il futuro che è modificabile, con l'istante del presente che si sposta a velocità incredibile dall'uno all'altro. Beh, ma esiste realmente questa freccia del tempo? E se esiste, punta sempre nella stessa direzione. Il termine freccia del tempo fu coniato da Eddington proprio per indicare questo fatto, cioè il fatto che nell'universo tutto sembra accadere in una certa direzione. Beh, proviamo a vedere un po' più da vicino la cosa. Beh, innanzitutto il tempo è un concetto molto antico e probabilmente è legato a dei fenomeni naturali di carattere ciclico. In effetti, osservando alcuni fenomeni come le fasi lunari, si ha un'idea intuitiva del trascorrere del tempo, e addirittura poi questi fenomeni furono utilizzati, in parte lo sono tutt'oggi. Ricordiamo che domani ad esempio scade il Ramadan, che è un periodo di digiuno per i musulmani collegato alle fasi lunari. Quando si rivede la prima falce di luna al tramonto, allora a termine il mese del Ramadan. E la luna in effetti è stata un'indicatrice dello scorrere del tempo per molte migliaia di anni, e lo è tutt'oggi in effetti, come pure l'alternarsi del giorno e della notte. Ecco, però i fenomeni ciclici hanno qualcosa di abbastanza singolare, perché è vero che scandiscono lo scorrere del tempo, però essendo ciclici si ripetono, e questo vuol dire che è un po' come se il tempo fosse un tempo chiuso su se stesso, cioè dal passato al futuro, ma poi ancora al passato, poi ancora al futuro, in un eterno ripetersi. Questo vale per le fasi lunari, vale per l'alternarsi del giorno e della notte, per le stagioni, per tanti altri fenomeni. Ma in effetti molti fenomeni ciclici che troviamo in natura appaiono solo eterni, in realtà non lo sono. Abbiamo visto la volta scorsa che anche le stelle non hanno una durata eterna, nascono, vivono e muoiono. E quindi senz'altro questo vale anche per le fasi lunari o per l'alternarsi del giorno e della notte. Anche se in un futuro molto remoto rispetto alle nostre vite, questo orologio cosmico cesserà di esistere. E allora cosa ne sarà del tempo? Il tempo è forse legato a questi fenomeni? È qualcosa che esiste soltanto finché esistono questi fenomeni? O è qualcosa che invece continua ad esistere anche al di là di oggetti materiali che lo possano rappresentare e faccelo percepire in maniera quasi visibile? Beh, in effetti, se ci fossero dei fenomeni ciclici eterni, abbiamo visto che quelli che conosciamo non lo sono, questo vorrebbe dire che il rapporto di causa ed effetto viene a perdere di significato, perché la causa precede l'effetto, ma siccome il tempo ritorna, allora ecco che l'effetto precede anche la causa. Quindi i due aspetti diventano completamente intercambiabili, dal futuro al passato, dal passato al futuro, dall'effetto alla causa, dalla causa all'effetto, non si riesce più a distinguere l'uno dall'altro. E qui mi piace riportare una litografia di Escher che rappresenta queste due mani che si disegnano l'una con l'altra, proprio in una sorta di ciclo eterno. Ma in natura non tutto è ciclico, ci sono dei fenomeni che non si ripetono. È vero che le stagioni si ripetono più o meno ciclicamente, ma è anche vero che ad esempio la crescita degli alberi e lo sbocciare di un fiore sono fenomeni unici. Pur nel loro ripetersi di stagione in stagione, si ripetono in maniera sempre diversa. E una volta che un albero è passato dal seme al germoglio e poi alla fase di pianta adulta, non torna più indietro. Quindi, assieme a dei fenomeni ciclici che scandiscono il tempo ma che sembrano negare una preferenza tra passato e futuro, ci sono anche fenomeni non ciclici. Tipicamente, appunto, ne abbiamo visto uno, no? La crescita degli alberi, ma sono tantissimi fenomeni non ciclici. E in particolare consideriamo un fenomeno in cui, ad esempio, abbiamo un'ampolla con del liquido. A un certo punto questa ampolla, per qualche causa, per esempio cade dal tavolo, si rompe. Beh, allora questo fissa in qualche modo un verso allo scorrere del tempo, nel senso che se noi dovessimo osservare un filmato di questo fenomeno, sapremmo riconoscere immediatamente se il filmato è stato proiettato nel verso in cui è stata effettuata la ripresa, oppure in senso contrario, riavvolgendo in un certo senso la pellicola. Perché? Beh, perché semplicemente nessuno ha mai visto dei cocci rotti saltare di nuovo sul tavolo e ricomporsi e il liquido ritornare al loro interno. Quindi questo tipo di fenomeni ci dicono che c'è qualcosa in natura che non può essere ripercorso a ritroso, cioè c'è un verso ben preciso per questi fenomeni, qualcosa che ci fa identificare quello che è avvenuto come passato e quello che deve avvenire, che deve ancora avvenire, oppure che è avvenuto dopo il passato, come appunto futuro. E quindi tornare indietro dai cocci rotti alla nostra ampolla intera è qualcosa che non è possibile. Beh, questo ha a che fare con quello che i fisici chiamano irreversibilità. Da un uovo nasce un pulcino e poi il pulcino diventa adulto. E ovviamente nessuno ha mai visto una gallina tornare pulcino e poi infilarsi nell'uovo. Quindi fenomeni non ciclici contengono in sé qualcosa che noi chiamiamo irreversibilità. L'irreversibilità la possiamo pensare proprio come il fatto che se dovessimo osservare questi fenomeni in un filmato avvenire in senso inverso, ci renderemmo immediatamente conto che c'è qualcosa che non va nel filmato, capiremmo che quello che stiamo osservando è un fenomeno non reale, non plausibile. Ma vediamo allora se questa cosa vale anche per le leggi della fisica, e partiamo dal nostro buon Newton. Newton è il fondatore in sostanza della meccanica moderna, nel senso che Newton, riprendendo le idee di Galileo, riesce a dare una formulazione matematica delle leggi del moto dei corpi. E Newton che cosa pensava del tempo? Più o meno pensava a quello che vi ho riportato in una sua citazione del Principia. Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé per sua natura, senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente. Quindi l'idea di Newton era che il tempo è qualcosa di assoluto, qualcosa che non è legato ai fenomeni che avvengono nello spazio. Tant'è che Newton pensava all'esistenza non solo di un tempo assoluto, ma anche di uno spazio assoluto. Riteneva che lo spazio assoluto fosse una sorta di ente immateriale che contenesse tutti gli oggetti presenti nell'universo. E il tempo era qualcosa che scorreva indipendentemente da ciò che accadeva nell'universo. Abbiamo già visto in una delle conferenze dello scorso anno che questa posizione in realtà fu oggetto di critiche, in particolare da parte di Berkeley, perché il problema era che questo spazio assoluto e questo tempo assoluto sono qualcosa di non misurabile, di non verificabile. Quindi sono delle ipotesi che però non hanno in realtà nessuna attinenza con ciò che avviene nell'universo che osserviamo. È vero che di fatto Berkeley era stato molto critico nei confronti delle fondamenta proprio della dinamica di Newton, per cui sia per quanto riguardava lo spazio assoluto, sia per quanto riguardava il tempo assoluto, sosteneva che in realtà lo spazio assoluto è qualcosa di privo di significato. Possiamo tutt'al più prendere come sistema di riferimento le cosiddette stelle fisse, oggi diremmo le galassie lontane, o tutt'al più la radiazione di fondo cosmica. E il tempo assoluto anche qui è qualcosa di non misurabile, quindi dovremmo rifarci, nel caso di Newton, al tempo delle effemeridi, cioè al tempo scandito astronomicamente, e quindi torniamo, se vogliamo, al ciclo lunare, al ciclo solare. Oppure, come diremmo noi oggi, possiamo utilizzare altri fenomeni naturali, per esempio possiamo utilizzare alcuni fenomeni atomici che permettono di costruire orologi che scandiscono il tempo con estrema precisione. Quindi l'idea di Newton, l'idea del tempo assoluto che scorre uniformemente, indipendentemente da tutto, è qualcosa che può essere anche affascinante dal punto di vista filosofico, ma incontra grosse difficoltà nel momento in cui deve essere messa alla prova dei fatti. Successivamente, verso la fine del 1800, un altro fisico e filosofo, Ernst Mach, sottopose queste idee di Newton sullo spazio assoluto, sul tempo assoluto e su quello che poi è la relazione di questi enti con il mondo esterno, con l'universo, con gli enti presenti nell'universo, ad una critica piuttosto serrata. E Einstein in gran parte si trovò d'accordo con Mach. Ma torniamo alla questione della nostra freccia del tempo. È inutile dire che per Newton il tempo, oltre che essere assoluto, scorreva anche sempre in un'unica direzione, e quindi non solo era indipendente dai fenomeni che avvenivano, ma anche il suo orientamento non veniva assolutamente perturbato dai fenomeni che avvengono appunto nell'universo. Ecco, io qui vi ho riportato anche, in una formulazione matematica, le tre leggi della meccanica di Newton, e in particolare quello che ci interesserà tra poco è la seconda legge, cioè quella che mette in relazione la forza con l'accelerazione che si produce su un oggetto al quale applichiamo questa forza. Perché? Beh, perché se Newton credeva nel tempo assoluto, che cosa dicono le equazioni da lui stesso scritte? Esiste questo tempo assoluto? Beh, tempo assoluto vuol dire in sostanza che il tempo è lo stesso per tutti gli osservatori. Questo vuol dire, per esempio, che se abbiamo due osservatori diversi, uno situato su un vagone che si muove con una certa velocità, un altro invece situato ai bordi della ferrovia, e queste persone compiono delle osservazioni, una volta che hanno inizialmente sincronizzato i loro orologi, si troveranno sempre d'accordo su quanto avviene intorno a loro, dal punto di vista temporale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che se l'osservatore è primo per partire dai raggi di luce dal centro del vagone fino ad illuminare le due pareti opposte, se osserverà che questi raggi raggiungono simultaneamente i punti A e B, lo stesso avverrà per l'osservatore O. Quindi innanzitutto uno dei primi effetti del tempo assoluto è che le misure di tempo, una volta sincronizzate gli orologi, devono essere identiche per tutti gli osservatori, indipendentemente dal loro stato di moto relativo. Beh, questo fu sottoposto a critica da parte di Einstein, e nel 1905, con l'articolo sulla relatività ristretta, mostrò come in realtà il concetto di tempo assoluto, il concetto di simultaneità, è qualcosa che deve essere abbandonato. Ma adesso a noi non interessa tanto questo aspetto, ci interessa invece il fatto che una volta che abbiamo le equazioni di Newton e una volta che abbiamo quindi la possibilità, tramite queste equazioni e conoscendo la posizione iniziale degli oggetti nell'universo, di calcolarne il loro evolvere, è in pratica come se il tempo stesso venisse a svanire. Perché? Beh, perché lo esprime molto bene Pierre Simon de Laplace. Un'intelligenza che ad un dato istante conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione degli esseri rispettivi che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottomettere questi dati all'analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero. Nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Ecco, lui scrive questa cosa su un trattato di probabilità. E il significato profondo di questa cosa è che se si va ad indagare con attenzione le leggi della meccanica, si scopre che le leggi della meccanica sono deterministiche, ma non ci dicono nulla sul verso in cui il tempo debba scorrere. Nel senso che una volta conosciuta ad un certo istante la posizione e la velocità di tutti i corpi che compongono l'universo, quindi idealmente un universo meccanicistico di tutte le particelle che lo compongono, e una volta conosciute le forze che agiscono su queste particelle, allora le equazioni permettono di ricavare tutta la storia passata e di prevedere tutta la storia futura. Ma a questo punto è come se tutto fosse già accaduto, e quindi è come se tutto quanto non fosse altro che un eterno presente. Il fatto che tutto si possa calcolare, almeno in linea di principio, e qui ho riportato un'immagine del sistema solare, di fatto il calcolo delle orbite planetarie fu uno dei grandi successi della meccanica newtoniana. Le leggi della meccanica, assieme alla legge di gravitazione, permisero finalmente di calcolare le posizioni planetarie con estrema precisione, ma non solo le posizioni planetarie, di prevedere anche il passaggio di comete, di calcolare la posizione delle stelle doppie e così via. Quindi le forze più le posizioni e le velocità di un dato istante, macinate per così dire dalla legge della meccanica, ci danno le posizioni e le velocità di un istante qualsiasi. E quindi, come diceva Laplace, effettivamente il tempo non ha più segreti per noi. Certo, non in pratica, perché nessuno conosce le posizioni, le forze che agiscono su tutte le particelle dell'universo, ma almeno in linea di principio questo era un sogno che forse si sarebbe potuto realizzare. Per cui, da questo punto di vista, la visione che ne emerge è una visione meccanicistica e determinista. Non c'è spazio per sorprese, una volta ovviamente che abbiamo tutti i dati a disposizione. E questo naturalmente creò anche delle discussioni in ambito filosofico, perché se non c'è spazio per sorprese, cioè se i movimenti di tutti gli oggetti sono determinati, almeno teoricamente, questo vuol dire che non c'è spazio per il libero arbitrio. E capite bene che la questione che si solleva non è da poco. E allora le leggi della dinamica di fatto non dicono da che parte il tempo debba scorrere, anzi, se vogliamo, di vero non dicono per niente che il tempo debba scorrere. Proviamo allora a rifletterci un po' meglio. Io qui vi ho riportato idealmente tre fotogrammi di un semplice fenomeno naturale, l'urto tra due biglie, e vorrei invitarvi a disporli in ordine di tempo. Quale secondo voi è il primo? Forse quello a sinistra oppure quello a destra? Beh, certo, quello in mezzo dovrebbe essere intermedio tra i due, perché se i fotogrammi descrivono un urto, allora le biglie prima si avvicineranno e poi dopo si allontaneranno. Allora capite che una possibilità è che ci sia prima il fotogramma di sinistra, poi quello centrale e poi il più. Questo ovviamente stabilisce una freccia per il tempo, dal passato al futuro, e il tempo scorre nel senso in cui abbiamo ordinato i nostri fotogrammi. Beh, naturalmente un ordinamento ugualmente plausibile è quello in cui il primo fotogramma ad essere scattato è quello di destra, poi quello centrale e poi quello di sinistra. Ma allora in questo caso il tempo va esattamente nella direzione opposta. Per cui da questo punto di vista questo semplice fenomeno dinamico non ci dice nulla sull'orientamento del tempo. Possiamo scegliere, a buon ragione, sia un orientamento sia l'orientamento opposto. E questo vuol dire che, dal punto di vista matematico, le leggi della dinamica classica, le leggi della meccanica di Newton, sono invarianti per inversione temporale. Cosa vuol dire invarianti per inversione temporale? Beh, immaginiamo di avere il nostro tempo, lo indichiamo con t. Io qui vi ho riportato la velocità di un oggetto, non è altro che il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato, l'accelerazione, che è la variazione di velocità nell'intervallo di tempo, le forze immaginiamo che dipendano tutte dalla distanza tra le particelle che costituiscono il nostro sistema. E questa è l'ultima, la legge della dinamica, la seconda legge della dinamica. L'accelerazione che subisce un corpo è direttamente proporzionale alla forza applicata, tramite la massa inerziale. Cosa succede ora se cambiamo il verso del tempo? Beh, per i matematici è abbastanza semplice, basta mettere un meno davanti alla t. E la velocità allora sarà il rapporto fra lo spazio e l'intervallo di tempo, però questa volta c'è un meno. L'accelerazione è la variazione di velocità diviso la variazione del tempo, l'intervallo di tempo in cui avviene. Questa volta i meno sono due, uno sopra e l'altro sotto. E quindi in realtà questo vuol dire che l'accelerazione rimane la stessa. I due meno si ridono. Le forze non cambiano perché dipendono solo dalla distanza, non dal tempo. Ma allora questo vuol dire che la legge della dinamica F uguale a M per A rimane inalterata, perché la forza non dipende dal tempo, l'accelerazione abbiamo visto non cambia. E quindi vuol dire che le leggi della dinamica funzionano altrettanto bene sia che il tempo scorra in un senso, sia che scorra in senso inverso. O in altri termini, un fenomeno che avviene in un certo senso può avvenire anche in senso opposto. In senso opposto significa anche se il tempo dovesse scorrere all'indietro, anche se dovessimo ribaltare tutte le velocità delle particelle in gioco. Infatti, dal punto di vista della dinamica, quello che succede quando ribaltiamo, per così dire, il tempo non è altro che un'inversione delle velocità. La velocità con il tempo che scorre all'indietro non è altro che la velocità che avevano prima le particelle, però cambiata di segno, quindi diverso opposto. E per cui dal punto di vista della dinamica di Newton non c'è nulla, come dicevamo prima, che ci dica da che parte il tempo debba scorrere. Addirittura abbiamo visto che non c'è nulla che ci dica che il tempo debba scorrere. Il tempo è solo un parametro che compare nelle equazioni. Bene, ma verso la metà del 1800 c'è una grossa novità dal punto di vista della fisica, era qualcosa su cui già da tempo si stava indagando, e la grossa novità è che viene formulata una teoria coerente, una teoria completa dei fenomeni elettromagnetici. Il fisico scozzese Maxwell pubblica la somma di tutte queste conoscenze sui fenomeni elettromagnetici in un ponderoso trattato che vede la luce nella seconda metà del 1800. E cosa c'è in questo trattato? Beh, c'è tutto quello che si conosceva all'epoca sui fenomeni elettrici e magnetici, ma la cosa forse più interessante è che Maxwell, in realtà non fu solo lui a operare questa sintesi, ma comunque Maxwell arriva a sintetizzare tutto quello che si sapeva su questi fenomeni in quattro equazioni che oggi portano il suo nome. Sono le equazioni di Maxwell, io qui per curiosità ve le ho riportate per chi è un po' più addentro alla parte matematica, ma adesso a noi interessa sapere se queste equazioni ci dicono qualcosa sullo scorrere del tempo, perché abbiamo appena visto che le equazioni di Newton non ci dicono molto, anzi veramente non ci dicono più nulla su quale deve essere il verso della freccia del tempo. Beh, le equazioni di Maxwell, tra le cose più significative, prevedono l'esistenza di onde elettromagnetiche, cioè prevedono l'esistenza di onde costituite da campi elettrici e campi magnetici in grado di propagarsi nello spazio. Beh, Maxwell era arrivato a prevedere queste onde prima ancora che venissero scoperte. La scoperta avvenne soltanto anni dopo da parte di Hertz, che riuscì per primo in laboratorio a mettere in evidenza l'esistenza di queste onde. Maxwell si era anche reso conto che la velocità di propagazione di queste onde nel vuoto è uguale alla velocità della luce, e quindi da qui aveva proposto che la luce non fosse altro che un'onda elettromagnetica di particolare frequenza. In effetti Maxwell aveva visto giusto. Ma per quanto riguarda il tempo, cosa succede? Beh, succede una cosa piuttosto curiosa, che se si vanno a risolvere, come dicono i fisici, le equazioni di Maxwell per ricavarne le onde elettromagnetiche, si trova innanzitutto una soluzione che descrive, per esempio, le onde elettromagnetiche che si irraggiano da una sorgente. Io qui ve l'ho indicato un po' come dei cerchi sulla superficie dell'acqua. Voi immaginate l'antenna del vostro telefonino più al centro che trasmette il segnale, e quindi le onde si allontanano dall'antenna con velocità uguale a quella della luce. Queste onde, per un motivo che vedremo tra breve, sono chiamate onde ritardate. Beh, ma il fatto curioso è che le equazioni di Maxwell, assieme a questa soluzione, prevedono anche un'altra soluzione, quella in cui le onde, invece di allontanarsi dall'antenna del vostro telefonino, convergono tutte verso l'antenna del vostro telefonino. E questo è come dire che, guardando uno stagno, ad un certo punto voi vedreste dalle rive dello stagno formarsi delle onde, e queste onde convergere tutte verso un punto nel centro dello stagno, da cui poi magari emerge un sasso. Capite che la cosa è piuttosto singolare. E il fatto è che, dal punto di vista matematico, queste onde, che vengono chiamate onde anticipate, hanno esattamente la stessa validità delle onde ritardate. Ma la cosa curiosa è che le onde anticipate sono soluzioni in cui, davanti alla t che indica il tempo, dobbiamo mettere il segno meno, come abbiamo visto prima. Questo vuol dire che sono onde che si propagano a ritroso nel tempo. E fino ad oggi nessuno ha mai visto onde anticipate. Nessuno ha mai ricevuto i risultati delle estrazioni del lotto in televisione prima che queste avvengano, perché se le onde anticipate esistessero si potrebbe fare un giochetto di questo tipo. Beh, di vero c'è qualche fisico sperimentale che sta lavorando sulla cosa, sta tentando di mettere in evidenza l'esistenza di onde anticipate. E quindi anche qui ci troviamo di fronte a una situazione un po' singolare. Da un lato abbiamo le equazioni di Maxwell, che ammettono come soluzioni ugualmente valide le onde ritardate e le onde anticipate, onde ritardate proprio perché arrivano in ritardo dal momento della loro emissione, questo perché viaggiano verso il futuro. Onde anticipate invece sono onde che arrivano prima di essere partite. E il punto è che queste soluzioni matematicamente sono tutte e due entrambe valide, ma dal punto di vista fisico nessuno ha mai osservato le onde anticipate. Quindi ancora una volta abbiamo una teoria estremamente valida, ma questa teoria non ci dice nulla sulla distinzione tra passato e futuro. Nel 1800, assieme all'elettromagnetismo, si sviluppa un'altra area fondamentale della fisica. Si sviluppa cioè tutta quella parte che riguarda lo studio dei fenomeni termici, e questo naturalmente sulla spinta anche della rivoluzione industriale, che già aveva cominciato a pressare, per così dire, gli ingegneri nel 1700. Bene, nel 1800 i fenomeni che riguardano gli scambi di calore, gli scambi energetici tra sistemi raggiungono la maturità, nel senso che vengono elaborate delle teorie per spiegare questi scambi e vengono enunciati anche dei principi. E in particolare prende corpo appunto la disciplina della termodinamica, cioè quella parte della fisica che studia gli scambi energetici tra i sistemi, in particolare gli scambi tra l'energia meccanica e l'energia termica, perché ovviamente agli ingegneri interessava costruire macchine a vapore, interessava costruire locomotive in grado di trainare vagoni, in grado di sollevare carichi. E il primo principio della termodinamica dice in sostanza che il calore non è altro che una forma di energia e che il calore può essere trasformato in lavoro. Quindi in sostanza è un'estensione del principio di conservazione dell'energia. In realtà nulla si crea, nulla si distrugge, tutto quanto si può trasformare da una forma all'altra, quindi possiamo trasformare lavoro in calore, energia cinetica in calore, per esempio per attrito, oppure con una macchina termica possiamo ottenere lavoro fornendo la macchina a calore. Nelle locomotive si brucia carbone e la locomotiva traina i vagoni. Tipicamente questo vuol dire che se abbiamo un sistema costituito da un cilindro contenente del gas, questo cilindro è chiuso da un pistone a tenuta stagna, mettiamoci sopra un peso, se riscaldiamo il gas, questo si espande e il pistone compie un certo lavoro, è in grado di sollevare il peso. Insomma, questo è il principio che sta alla base un po' di tutte le macchine termiche. Possiamo anche scrivere la nostra equazione di conservazione. Il calore Q che forniamo è uguale al lavoro che otteniamo più la variazione di energia interna del sistema. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi forniamo una certa quantità di calore, una parte può servire per sollevare il peso, un'altra parte invece rimane all'interno del sistema, è quella che è servita a riscaldare il gas in questo caso. Beh, insomma, questa cosa naturalmente fece enormemente piacere ai fisici, perché avevano scoperto un'altra legge di conservazione. A Diderot avevano, per così dire, esteso il principio di conservazione dell'energia meccanica anche ai fenomeni termici. Ma questo tipo di principio, ancora una volta, non dice assolutamente nulla su quale sia il verso in cui i fenomeni devono accadere. Nel senso che, siccome il calore e il lavoro non sono altro che diverse forme di energia e queste sono intercambiabili, ciò vuol dire che il tempo può scorrere in un verso o nell'altro verso, non c'è nessuna differenza. Beh, ma sempre nel 1800, in particolare ad opera di fisici come Clausius, Carnot, Kelvin, si cominciò ad indagare un po' più in dettaglio riguardo a quanto lavoro si potesse ottenere fornendo una certa quantità di calore al sistema. Beh, in sostanza possiamo pensare a una cosa di questo tipo. Noi forniamo calore al nostro sistema, tipicamente la locomotiva, una macchina a vapore. Questo calore serve per esempio per far espandere il pistone all'interno del cilindro. E il problema è che però non possiamo far espandere il gas in maniera illimitata. A un certo punto il pistone arriva a fine corsa e dobbiamo ricomprimerlo per poter continuare ad ottenere lavoro utile. E per ricomprimerlo cosa facciamo? Beh, se lo ricomprimiamo alla stessa temperatura alla quale abbiamo fornito calore, il lavoro che abbiamo ottenuto lo dobbiamo restituire tutto per ricomprimere il gas, anzi magari anche di più per via degli attriti. E quindi l'idea è quella di ricomprimere il gas, ma di ricomprimerlo ad una temperatura più bassa. Questo però vuol dire che una parte del calore che avevamo fornito deve essere restituita all'ambiente esterno. cioè deve essere restituita ad una sorgente a temperatura più fredda. Allora questo vuol dire che non tutto il calore che abbiamo fornito è stato utilizzato per produrre lavoro. Si può anche calcolare quanto lavoro si può ottenere, e quello che interessa a un buon ingegnere è cercare di ottenere più lavoro possibile a parità di calore fornito. Si può anche misurare questo rapporto semplicemente dividendo il lavoro che si ottiene per il calore fornito. È il cosiddetto rendimento. E Carnot scoprì una cosa molto interessante, che il rendimento di qualunque macchina termica dipende in sostanza dalla temperatura più alta e dalla temperatura più bassa alla quale la macchina opera. In sostanza, se tutto va bene, il rendimento al massimo è uguale alla differenza delle due temperature diviso la temperatura più alta. Se tutto va bene, perché in realtà le cose non vanno così per le macchine reali, e quindi il rendimento è inferiore a questo teorico. Beh, allora Kelvin enuncia quello che poi verrà indicato come secondo principio della termodinamica. È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui unico risultato sia convertire integralmente in lavoro il calore prelevato da una sola sorgente. Forse per la prima volta in fisica emerge una legge che, invece di dire che qualcosa è possibile o invece di regolare qualcosa, dice che qualcosa non è possibile. È un enunciato, vedete, in forma negativa. Sì, potete trasformare il calore in lavoro, ma attenzione che lo potete fare a patto di rispettare una limitazione, cioè non tutto il calore si può convertire in lavoro. E se invece vogliamo raffreddare i corpi? Beh, tutti voi avrete utilizzato, o nelle vostre automobili avrete il condizionatore, sapete che quando fa molto caldo è possibile avere all'interno dell'automobile una temperatura gradevole. Questo vuol dire che dobbiamo avviare un procedimento contrario, cioè dobbiamo prelevare calore da una sorgente fredda e smaltirlo all'esterno dell'automobile, quindi smaltirlo verso una sorgente calda. Beh, i condizionatori funzionano, però sapete bene che consumano. Questo vuol dire che per riuscire a trasferire calore da un corpo più freddo a un corpo più caldo occorre compiere lavoro. In altre parole, non è un fenomeno che avviene spontaneamente in natura. E allora Clausius formula un altro principio e dice: è impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui unico risultato sia trasferire calore da un corpo ad un altro a temperatura superiore. Beh, ben presto ci si rese conto che l'enunciato di Clausius e l'enunciato di Kelvin, quello che abbiamo visto prima, sono equivalenti. Cioè, se vale l'uno deve valere l'altro, se non vale l'uno non deve valere l'altro. Ma tutto questo cosa c'entra con la freccia del tempo? Beh, in effetti c'entra, perché se il calore fluisce spontaneamente dai corpi a temperatura più alta a quelli a temperatura più bassa, vuol dire che se adesso io vi proietto un filmato in cui abbiamo un sistema isolato dall'ambiente esterno, dentro questo sistema ci mettiamo un cubo di metallo e un cubetto di ghiaccio. Poi vi faccio vedere un altro fotogramma in cui il cubo di metallo si trova a una temperatura più bassa, prima era incandescente, adesso si è raffreddato, e il ghiaccio che si è sciolto. E se adesso vi dovessi chiedere di mettere in ordine temporale questi due fotogrammi, credo che nessuno di voi avrebbe dei dubbi. Sicuramente il primo fotogramma precede temporalmente il secondo. Ed è ben difficile osservare che spontaneamente dell'acqua si raffredda fino a diventare ghiaccio e un cubo di metallo diventa da solo incandescente. Questo vuol dire che abbiamo trovato finalmente, più che un fenomeno, perché fenomeni di questo tipo erano già noti ovviamente fin dall'antichità, ma abbiamo trovato finalmente una legge fisica che ci dice che il tempo, o meglio che i fenomeni, devono essere ordinati secondo una certa sequenza ben precisa, e questa sequenza non può essere alterata. E quindi i sistemi isolati evolvono verso l'equilibrio termodinamico, cioè tutto quello che è contenuto nel sistema isolato prima o poi si troverà alla stessa temperatura. E per cui c'è un flusso naturale di calore. Il flusso naturale va dai corpi a temperatura maggiore ai corpi a temperatura minore. E questo vuol dire che questo flusso è in grado di distinguere il passato dal futuro. O meglio, dovremmo dire, è questo flusso che determina ciò che è passato da ciò che è futuro. Perché è proprio il fatto di avere dei principi che negano la possibilità di trasferire spontaneamente calore da un corpo freddo a un corpo caldo, che ci dice in quale verso avvengono i fenomeni, quindi di conseguenza in quale verso scorre il tempo. Questa è quella che viene chiamata freccia termodinamica, è con ovvio significato, perché è qualcosa che proviene dal secondo principio della termodinamica, o nella formulazione di Clausius o nella formulazione di Kelvin. Beh, immediatamente questa cosa portò alcuni fisici, alcuni astronomi a riflettere sulle conseguenze di questo secondo principio. E in particolare nel 1854 Helmholtz, che si occupava appunto di studiare i fenomeni termodinamici, riflette su che cosa accade se applichiamo questi principi all'intero universo. Beh, possiamo considerare l'intero universo come un sistema isolato per definizione. L'universo comprende tutto ciò che esiste, quindi non c'è nulla di fuori. L'universo non può ricevere o scambiare alcunché con qualcosa di esterno, perché per definizione non c'è nulla di esterno all'universo. Beh, ma allora per il secondo principio della termodinamica questo sistema, l'intero universo, dovrebbe tendere ad uno stato di equilibrio termico in cui ogni scambio energetico viene a cessare, nel senso che se non c'è differenza di temperatura il calore non può fluire da nessuna parte, da nessun corpo a temperatura maggiore a nessun altro corpo a temperatura inferiore, perché tutti sono in equilibrio termico. Questo vuol dire che in un tempo più o meno lungo le stelle smetteranno di brillare e tutto quanto verrà a trovarsi in un bagno uniforme di temperatura. E questo naturalmente ci dirà in maniera inequivocabile ciò che è passato da ciò che è futuro. Ed è un futuro naturalmente non piacevole, perché si tratta di una morte certa, per quanto lontana, la cosiddetta morte termica, cioè uno stato in cui tutto nell'universo si trova alla stessa temperatura e quindi non c'è più energia libera a disposizione, perché per poter ottenere lavoro abbiamo bisogno di temperature diverse. Una decina di anni dopo questo lavoro di Helmholtz, Clausius, riflettendo sempre sui due principi della dinamica formulati da Kelvin e da lui stesso, cerca di dare una forma un po' più matematica al fatto che i fenomeni avvengono sempre in un certo senso, al fatto che i sistemi isolati tendono verso l'equilibrio termico, e introduce una grandezza che a prima vista può sembrare alquanto astrusa, che di fatto forse è una, se non la più astrusa, delle grandezze che hanno introdotto i fisici fino ad oggi: l'entropia. Che cos'è l'entropia? Clausius dice che l'entropia è la somma dei calori scambiati reversibilmente da un sistema durante una trasformazione termodinamica, ciascuno diviso per la temperatura assoluta alla quale avviene. Una roba assurda, completamente priva di senso, perché cosa vuol dire questa cosa qua? E perché è interessante questa cosa? Ma proviamo a capirci qualcosa. Riprendiamo il sistema di prima. Forniamo calore, una parte del calore la trasformiamo in lavoro e un'altra parte la dobbiamo restituire. L'entropia come si calcola? Beh, la variazione di entropia si calcola prendendo il calore che abbiamo fornito dalla sorgente calda, lo dividiamo per la temperatura alla quale viene fornito. Stessa cosa facciamo per il calore che cediamo alla sorgente fredda. Prendiamo questo calore, lo dividiamo per la temperatura e poi facciamo la somma. Questa è la variazione globale di entropia del sistema. Va bene, e allora perché è così interessante l'entropia? Beh, perché Clausius scopre una cosa estremamente importante. Scopre che se calcoliamo la variazione di entropia per un sistema isolato, quindi per un sistema che non ha scambi con l'esterno, né di materia né di energia, allora si scopre che qualunque cosa accade nel sistema, qualunque fenomeno fisico, chimico, quant'altro avvenga in questo sistema isolato, l'entropia non diminuisce mai, anzi in genere tende ad aumentare. E quindi Clausius aveva scoperto di fatto una formulazione matematica del secondo principio della termodinamica, una formulazione che ci dice, e ce lo dice in maniera quantitativa questa volta, in che senso vanno i fenomeni, in che senso evolvono spontaneamente i fenomeni. I fenomeni nei sistemi isolati e quindi nell'universo come il più grande di tutti i sistemi isolati evolvono nel senso in cui l'entropia non diminuisce mai, anzi in genere evolvono nel senso in cui l'entropia aumenta. Ma questo non ci chiarisce molto di più, non ci chiarisce meglio che cosa significa effettivamente questa grandezza, l'entropia. Intanto questo fatto, il fatto che l'entropia nell'universo debba sempre aumentare, conferma in qualche modo le ipotesi di Helmholtz, cioè il nostro universo si evolverà, stando a questa legge, da una situazione in cui le stelle brillano raggruppate in galassie, ad una situazione in cui piano piano le galassie si allontaneranno sempre più l'una dall'altra, le stelle una dopo l'altra si spegneranno tutte e lentamente ma inesorabilmente si raffredderanno fino a che tutto quanto non piomberà nell'oscurità. Un'oscurità che in realtà sarà costituita da corpi inerti, corpi freddi e da radiazione a bassa temperatura che permea tutto l'universo. E quindi, ancora una volta, sembrava che quello che aveva previsto Helmholtz avesse trovato una conferma addirittura quantitativa con l'introduzione del concetto di entropia. Ma vediamo, come abbiamo detto, di cercare di capire un po' meglio cosa significa questa entropia. Facciamo un passo indietro, torniamo alla meccanica di Newton. La meccanica di Newton aveva dato prova di poter spiegare una serie incredibile di fenomeni, per esempio era in grado appunto di calcolare le orbite planetarie. Tipicamente Newton aveva calcolato l'orbita della Luna e da qui poi aveva ricavato anche il fatto che la Luna esercitava la sua influenza sulle maree. Si tratta in effetti di determinare le posizioni degli oggetti, inserirle nelle equazioni di Newton e da qui calcolare l'evoluzione del sistema. Questo in linea di principio può essere fatto non solo per un sistema costituito da due corpi, può essere fatto per un sistema costituito da tre, da quattro, da n corpi, per esempio le palle da biliardo nel gioco della carambola, oppure tutte le particelle che costituiscono l'atmosfera. È solo che c'è una piccola complicazione. Mano a mano che il numero di particelle aumenta, naturalmente le equazioni aumentano. E dal punto di vista pratico, anche con i supercomputer che possiamo avere noi a disposizione oggi, il tutto diventa assolutamente intrattabile. Cioè il tempo di calcolo richiesto è assolutamente esorbitante. E inoltre si presentano anche altri problemi, cioè si presenta il fatto che anche sistemi costituiti da un numero relativamente basso di particelle presentano quello che si chiama un comportamento caotico, cioè vuol dire che l'evoluzione del sistema dipende in maniera assolutamente critica dalle condizioni iniziali, quindi anche una minima variazione delle condizioni iniziali porta il sistema ad evolvere in stati completamente diversi. E siccome non possiamo conoscere le condizioni iniziali con una precisione infinita, ecco che anche per sistemi semplici non riusciamo a prevedere cosa accadrà in futuro o a ricostruire il passato per tempi che siano sufficientemente lunghi. E quando si parla di molte particelle, in realtà già con tre particelle la maggior parte dei sistemi non ammette soluzioni esatte. E allora cosa si fa? Si rinuncia? La cosa strana è che se le particelle sono pochissime, due, allora si riesce a calcolare tutto. Se le particelle sono tante, non si riesce a calcolare tutto. Ma se le particelle sono veramente tante, allora possiamo unire la meccanica con la statistica e applicare i metodi della statistica al nostro problema. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso noi non ci occupiamo più delle singole particelle, ma cerchiamo di descrivere il sistema a livello macroscopico. E quindi sistemi costituiti da molte particelle, tipicamente il numero di Avogadro, 6 per 10 alla 23, un numero enorme. E questi sistemi vengono descritti utilizzando delle variabili macroscopiche, per esempio il volume, la pressione, la temperatura. Queste variabili individuano lo stato del sistema. Siccome sono variabili macroscopiche, questi stati vengono chiamati macrostati. Noi sappiamo che la temperatura in realtà non è altro che una misura dell'energia cinetica media delle particelle che costituiscono il sistema. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo misurare le velocità di ciascuna molecola d'acqua nel recipiente in cui l'acqua è messa in ebollizione. Allora facciamo una sorta di media, di valore medio, così come si fa un po' anche per la popolazione di una nazione. È impensabile misurare l'altezza di tutti gli individui, però possiamo fare delle stime e ricavare il valore medio dell'altezza. Questo ci dà più o meno un'indicazione su alcune caratteristiche di quella popolazione nel suo insieme. E qui si fa lo stesso. Si lavora con grandezze che in realtà sono dei valori medi su un numero molto grande di particelle. A livello microscopico cosa accade? A livello microscopico accade che ciascuna particella avrà la sua posizione, avrà la sua velocità. Per esempio qui ho immaginato di ingrandire le molecole d'acqua. E certo, di posizione e di velocità ce ne sono tante, 10 alla 23 tipicamente. Però, almeno idealmente, noi possiamo immaginare di riportare in una tabella ideale tutte queste posizioni e tutte queste velocità ad un certo istante. Questo insieme di dati costituisce una rappresentazione dello stato del sistema in quell'istante. È quello che i fisici chiamano microstato. Allora abbiamo da un lato i macrostati descritti da variabili come la pressione, la temperatura, eccetera, eccetera, dall'altro lato i microstati descritti da variabili relative alle singole particelle. E i microstati che cosa hanno a che vedere con i macrostati? Proviamo a fare un esempio molto semplice. Mettiamo di avere una scatola e supponiamo di suddividere questa scatola in due metà identiche. All'interno di questa scatola ci sono due biglie, le ho colorate in maniera diversa in modo tale da distinguerle. Ora, facciamo una cosa piuttosto grossolana. Occupiamoci solo del fatto che le biglie possono essere nella metà di destra o nella metà di sinistra della scatola. Quante possibilità abbiamo? Potrebbero essere tutte e due a sinistra, o potrebbero essere tutte e due a destra, oppure una a sinistra e una a destra. Qui ci sono due possibilità, potrebbe essere la blu a sinistra e la rossa a destra, oppure il contrario. Questo vuol dire che a livello di microstati abbiamo quattro possibilità. A livello di macrostati, invece, cosa succede? A livello di macrostati possiamo pensare che a noi non interessi il colore delle biglie, ci interessa soltanto sapere quante siano da un lato e quante siano dall'altro. E allora a questo punto vuol dire che di macrostati ne abbiamo soltanto tre. Il primo è quello in cui tutte e due sono a sinistra, poi abbiamo quello in cui tutte e due sono a destra e poi abbiamo quest'altro macrostato in cui le biglie sono una da una parte e una dall'altra, non mi interessa quale delle due sia a destra e quale sia a sinistra. Questo vuol dire che il macrostato centrale è costituito in realtà da due microstati diversi. Allora? E supponiamo adesso che non ci sia nessun motivo per cui una biglia debba preferire di stare nella metà di sinistra piuttosto che nella metà di destra. E allora proviamo a calcolare quali sono le probabilità di trovare le biglie nelle diverse configurazioni. Nel caso dei microstati, ogni microstato è equiprobabile, ha la stessa probabilità, quindi un quarto, un quarto, un quarto e un quarto. E nel caso dei macrostati? Nel caso dei macrostati le cose vanno in maniera un po' diversa, perché i microstati sono equiprobabili, ma i macrostati no. E perché no? È perché alcuni macrostati in realtà sono costituiti da più microstati. Quello centrale in realtà è fatto da due microstati, ciascuno con probabilità un quarto. Quindi in realtà la probabilità di questo macrostato è un mezzo. Allora vuol dire che ci sono macrostati più probabili di altri. Boltzmann si era reso conto di questo. E se questo discorso viene ripetuto per un numero di particelle molto elevato, 10 alla 23, la differenza è enorme. Nel senso che ora nel nostro recipiente ci sono moltissime particelle. Se analizziamo i microstati, sempre riferiti al fatto che una particella possa stare a destra o a sinistra, ciascun microstato ha una probabilità uguale a ciascun altro microstato di presentarsi. Le particelle non hanno preferenza fra le due metà della scatola. E in questo caso, se le particelle sono n, la probabilità è 1 fratto 2 alla n, un numero che è molto vicino a 0 se n è grande. Ma questo naturalmente vale anche nel caso in cui le particelle stiano tutte da un lato. Anche questo microstato ha probabilità 1 su 2 alla n. Ma cosa succede invece quando consideriamo i macrostati? Quando consideriamo i macrostati, il macrostato corrispondente alla situazione in cui tutte le particelle sono da un lato corrisponde ad un unico microstato e quindi la sua probabilità è sempre 1 su 2 alla n, cioè molto piccola. Ma il macrostato in cui le particelle sono metà da un lato e metà dall'altro in realtà è costituito da moltissimi microstati. Basta pensare di scambiare a due le particelle, tutte le possibili coppie, e ce ne sono tantissime. Questo vuol dire che la probabilità di questo macrostato è molto prossima a 1. Allora vuol dire che dal punto di vista macroscopico, se noi dovessimo osservare il nostro sistema, siccome i microstati sono tutti più probabili, probabilmente noi osserveremo un microstato che corrisponde al macrostato più probabile. In altre parole, se prendete la vostra scatola, ci mettete dentro 10 alla 23 biglie e la agitate e poi la aprite, sarà ben difficile trovare che tutte le biglie sono da un lato. Molto più probabilmente metà circa saranno da un lato e l'altra metà dall'altro lato. Allora ecco che Boltzmann si rende conto che i sistemi isolati evolvono spontaneamente verso i macrostati più probabili. Ma non perché ci sia qualche forza particolare, semplicemente perché sono più probabili. A livello di microstati non c'è nessuna differenza, ma chiaramente è molto più facile che si osservi il sistema in un macrostato che è costituito da moltissimi microstati. Boltzmann riesce anche a trovare una relazione quantitativa tra l'entropia e il numero di microstati che costituiscono un dato macrostato. L'entropia è proporzionale al logaritmo dei microstati. Ed ecco che questa grandezza, che era abbastanza misteriosa, diventa, se non completamente comprensibile, perlomeno più chiara. L'entropia in realtà è una misura del numero di microstati che corrispondono a un certo macrostato. O come si dice più comunemente, è una misura del disordine. Perché? Perché se pensate ad esempio ad una tavola imbandita prima del pranzo, è tutto ben in ordine, i piatti sono al loro posto, i bicchieri, le posate e tutto quanto. E dopo un pranzo lucugliano, tutto è un po' sparpagliato in giro per la tavola. E poiché ci sono pochi modi di sistemare la tavola in maniera ordinata, mentre ce ne sono molti di sistemarla in maniera disordinata, ecco che parliamo di aumento di disordine, aumento di entropia. I sistemi evolvono spontaneamente verso gli stati più probabili, quelli che noi chiamiamo più disordinati, perché sono quelli più comuni. E quindi ecco che la freccia termodinamica, la freccia dell'entropia, diventa in realtà una freccia probabilistica. Il tempo scorre nel senso in cui il sistema evolve verso gli stati, i macrostati più probabili.
Ma allora vuol dire che non c'è proprio speranza di riaccendere le stelle? Vuol dire che l'universo è proprio destinato ad un'inesorabile morte termica? E quindi, come scrisse Milton, non è vero che il tempo scorrerà indietro e riporterà l'età dell'oro? Beh, nel 1890 Poincaré enuncia un teorema che, per quanto possa sembrare astratto, in realtà ha molto a che vedere con questa possibilità di ritornare indietro nel tempo. Questo teorema è conosciuto come teorema di ricorrenza. Cosa dice questo teorema? Beh, dice che un sistema dinamico, dopo un tempo sufficientemente lungo, torna in uno stato prossimo quanto si vuole allo stato iniziale. Insomma, è come dire, date abbastanza tempo e vedrete che le biglie da sola si ritroveranno tutte da un unico lato della scatola. Mettetevi pure comodi, incrociate le braccia e la tavola si rimetterà a posto da sola. Mettete pure dell'acqua in un bicchiere, vedrete che prima o poi si formerà del ghiaccio. E quindi vuol dire che dalla morte termica sarà possibile riaccendere le stelle. Però c'è un problema. Quanto tempo ci vuole perché un sistema ritorni nello stato iniziale? Se si fanno due calcoli, si trova che il tempo è piuttosto lungo. Il tempo è proporzionale, nel caso della nostra scatola, ai microstati, a 2 alla n. E questo vuol dire che anche per un sistema costituito in realtà da poche decine di particelle, il tempo di ricorrenza, cioè il tempo dopo il quale il sistema ritornerà nello stato ordinato o comunque nello stato iniziale, è molto più lungo della vita del nostro universo. E quindi vuol dire che sì, forse le stelle si riaccenderanno, ma sicuramente si riaccenderanno in un tempo che è incomparabile, incomparabilmente più lungo rispetto a quelli non solo ai quali siamo abituati noi, ma anche a quelli ai quali è abituato il nostro universo. Perciò non osserveremo mai una tazza rotta tornare spontaneamente sul tavolo, non perché sia impossibile, ma perché è altamente improbabile.
Un fisico famoso una volta disse che se avete una nuova teoria e questa teoria contraddice la gravitazione di Newton, beh, pazienza, dopotutto Newton poteva essersi sbagliato. Se contraddice le equazioni di Maxwell, non importa, buttatele pure via. Se contraddice la relatività di Einstein, beh, per i conti anche Einstein non era infallibile. Ma se dovesse contraddire il principio di aumento dell'entropia, allora prendete la vostra teoria e buttatela nel cestino. E questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che la legge di aumento dell'entropia in realtà non è una vera e propria legge fisica, è una legge matematica, è legata alle probabilità, non è legata a delle forze, non è legata al fatto che si siano osservate delle particelle che hanno certe proprietà, è legata semplicemente al fatto che se i microstati sono i più probabili, allora statisticamente il sistema evolve verso un certo stato. E quindi è questo che la rende così, così forte proprio dal punto di vista delle leggi della fisica. E per quanto riguarda l'universo? Beh, in effetti c'è un'altra freccia. Il tempo, possiamo dire, scorre nel verso in cui l'universo si espande. Beh, sapete che Hubble negli anni 20 scoprì che le galassie sono in recessione dalla nostra. Questo in realtà è un moto di espansione di tutto l'universo, in effetti un moto di espansione dello spazio-tempo. E quindi possiamo orientare il nostro orologio, il nostro scorrere del tempo, utilizzando una freccia che è una freccia cosmologica. Vale a dire, il tempo scorre nel verso in cui l'universo si espande. Noi oggi non sappiamo ancora quale sarà il destino ultimo dell'universo, non sappiamo se continuerà ad espandersi oppure se un giorno questa espansione si fermerà per tornare a ricompattare la materia. Le indicazioni degli ultimi anni sono che l'espansione non solo sta continuando, ma che è in accelerazione. E quello che possiamo chiederci noi è che cosa accadrà un domani nel caso in cui l'espansione dovesse trasformarsi in contrazione. E se questo dovesse avvenire, Cambierebbe anche la freccia termodinamica? Vedremmo cioè gli oggetti andare a ritroso e le tazze ricomporsi e le tavole messe in disordine riordinarsi da sole, eccetera, eccetera? Probabilmente no, però è una domanda alla quale ancora nessuno sa rispondere con sicurezza. Ma oltre all'espansione dell'universo c'è qualche cos'altro che può determinare una freccia del tempo. Ed è qualcosa che ha a che fare con la relatività generale. La relatività generale prevede l'esistenza di oggetti così compatti che nemmeno la luce è in grado di sfuggire alla loro attrazione gravitazionale. In effetti è come se la struttura stessa dello spazio-tempo si richiudesse su se stessa. Sono i famigerati buchi neri. E negli anni 70 Hawking e Bekenstein scoprirono una cosa piuttosto interessante, anzi addirittura molto sorprendente. Cioè scoprirono che l'orizzonte degli eventi di un buco nero, vale a dire quella superficie virtuale all'interno della quale tutto quanto viene inghiottito e da cui nulla può sfuggire, si comporta esattamente dal punto di vista formale come l'entropia della termodinamica. Cioè, vale a dire, la superficie di un buco nero non può fare altro che aumentare dal punto di vista della relatività generale, e quando mettete assieme idealmente due buchi neri, la superficie totale che si ottiene è sempre maggiore rispetto alla superficie dei due buchi presi separatamente. Allora, se possiamo associare un'entropia ai buchi neri, possiamo anche associare una temperatura. Si trova che l'entropia è proporzionale alla superficie dell'orizzonte degli eventi e la temperatura invece è inversamente proporzionale alla massa del buco nero. Questo vuol dire che possiamo anche calcolare questa temperatura e per masse dell'ordine del nostro Sole, quindi per masse tipicamente stellari, la temperatura è di qualche decimo di milionesimo di Kelvin, per cui si tratta di temperature bassissime. Ma sebbene siano così basse, queste temperature combinate assieme alle leggi della meccanica quantistica ci dicono che i buchi neri in realtà non sono poi completamente neri. Viene emessa energia dal buco nero, viene emessa energia sotto forma di particelle, sotto forma di radiazione. E quindi i buchi neri evaporano. Evaporano su tempi scala molto lunghi, se si tratta di buchi neri stellari. Tipicamente un buco nero della massa del nostro Sole evapora in 10 alla 66 anni, un numero assolutamente enorme. Però anche i buchi neri a questo punto non sono qualcosa che, come dire, determina la fine inesorabile dell'universo, perché anche loro possono ritrasformarsi e evolvere e scomparire. E invece, saltando dallo spazio a qualcosa di estremamente piccolo, che cosa ci dice la fisica delle particelle elementari? Agli inizi del secolo scorso Planck introdusse la costante che oggi porta il suo nome e questo fu l'inizio di una nuova branca della fisica, la meccanica quantistica. Poco più di 20 anni dopo Schrödinger arrivò a proporre una equazione che descriveva il comportamento delle particelle. In sostanza, questo l'abbiamo visto l'anno scorso, ogni sistema è descritto da una funzione. Questa funzione descrive in qualche modo la probabilità che il sistema si trovi in un certo stato, quindi una visione tipicamente probabilistica. La cosa interessante è che l'equazione, che per curiosità vi ho riportato qui sotto, l'equazione che regola l'evolversi di questa funzione d'onda, è un'equazione simmetrica rispetto al tempo. Quindi si comporta un po' come le leggi della dinamica di Newton, non distingue il passato dal futuro. Però rispetto alla situazione della meccanica classica c'è una grossa novità. E la grossa novità è che l'evoluzione della funzione d'onda è simmetrica rispetto al tempo, ma non lo è più nel momento in cui noi effettuiamo delle misure, in cui effettuiamo delle osservazioni. Che cosa succede? Beh, succede quello che i fisici chiamano collasso della funzione d'onda. Cerchiamo di capirci qualcosa. Mettiamo di avere un elettrone. Noi vogliamo misurare la posizione dell'elettrone. Allora cosa facciamo? Lo spariamo attraverso una fenditura e Dall'altra parte mettiamo uno schermo. Quali sono le previsioni della meccanica quantistica? Beh, la meccanica quantistica tratta l'elettrone come se fosse un'onda. Quindi quando l'onda arriva sullo schermo, la meccanica quantistica ci dice quali sono le regioni dove è più probabile che l'elettrone vada a cadere. E qui ve lo riportate con questo grafico ondulato. Per cui ci sono delle zone in cui è più probabile che l'elettrone vada a occupare lo schermo e delle zone in cui è meno probabile. Bene, se seguiamo nel tempo l'evoluzione di questa funzione, troviamo che il tutto è perfettamente simmetrico rispetto all'inversione temporale. Ma una volta che facciamo la misura, cioè una volta che rileviamo l'elettrone sullo schermo, ecco che la probabilità diventa zero dappertutto, tranne che nel punto in cui abbiamo effettuato la misura, in cui è comparso l'elettrone. Questo è quello che i fisici chiamano collasso della funzione d'onda. È come dire che prima l'elettrone, o meglio la sua probabilità, era distribuita un po' su tutto lo schermo. Dopo che l'abbiamo rilevato, l'elettrone si trova unicamente in un punto. Bene, il processo di collasso, quindi l'osservazione, è un fenomeno irreversibile. E quindi qui abbiamo un aspetto duplice della meccanica quantistica: da un lato un'equazione che è simmetrica rispetto al tempo, e dall'altro lato invece qualcosa di irreversibile. C'è poi un altro teorema estremamente importante che fu scoperto, o meglio proposto, negli anni 50. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di questo. Ma se noi immaginassimo di capovolgere lo scorrere del tempo, troveremmo un universo ugualmente plausibile? E in realtà la risposta è no. Dovremmo non solo capovolgere lo scorrere del tempo, ma anche sostituire ogni particella con la sua rispettiva antiparticella e riflettere tutti in uno specchio. Invertiamo il tempo e a questo punto dovremmo ottenere un universo che è equivalente al nostro, in cui cioè tutti i fenomeni avvengono esattamente allo stesso modo. Concretamente cosa vuol dire? Vuol dire prendere il nostro micio con la paperetta, mettere il nostro specchio speciale, trasformare tutte le particelle di gatto in antiparticelle di gatto, tutte le particelle di paperetta in antiparticelle di paperetta, scambiare la destra con la sinistra e far scorrere il tempo all'indietro. Abbiamo eseguito quello che i fisici chiamano l'operazione CPT, coniugazione di carica, di parità e di tempo. Le teorie attuali ci dicono che in questo caso i due universi sono perfettamente equivalenti. E se invece dovessimo capovolgere solo il tempo? Beh, se dovessimo capovolgere solo il tempo, succede qualcosa di particolare. Succede che ci sono particelle, per la verità un po' esotiche, non sono particelle che si trovano comunemente negli atomi che formano la materia ordinaria, ma esistono. Esistono particelle che si comportano diversamente a seconda che il tempo scorra in un verso oppure nell'altro. Tipicamente il mesone K-neutro. Quindi se dovessimo riflettere il nostro mesone nello specchio temporale, troveremmo che il suo antigemello, per così dire, in realtà segue delle leggi un po' diverse. E allora ecco che forse la risposta alla nostra domanda di partenza, cioè che cosa determina la freccia del tempo, esiste veramente, in quale direzione punta, forse la dobbiamo cercare nell'infinitamente piccolo, forse la dobbiamo cercare proprio nell'ambito della fisica delle particelle elementari. Perché qui sembra esserci una simmetria della natura. Il tempo non è lo stesso per tutte le particelle. Alcune particelle distinguono lo scorrere del tempo in un verso rispetto allo scorrere del tempo in verso contrario. Beh, parlando di scorrere del tempo, ci possiamo anche chiedere se il tempo avrà mai fine e se questo forse è legato al mesone K. Senz'altro quello che ha fine è la nostra presentazione per questa sera. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande, ben vengano. Grazie.